mal di testa, ascolta Radiazione. Non avere mal di testa, ascolta Radiazione.
Da Radiazione, ascolta Radiazione.
Prova. Funzionano. Allora, i microfoni funzionano. Dovremmo essere in diretta. Aspetta che ti passo il microfono.
Grazie. Abbiamo qualche problema dopo che i nostri tecnici alieni ci hanno comunicato di aver compiuto grandi miracoli.
Ci sono anch'io? Fa sentire? Sì, ci sono anch'io. Sì, infatti hanno risolto tutto. Beh, se va bene siamo in diretta, perché in teoria ascoltatori uno forse.
Quindi vuol dire che qualcuno c'è, che ci sta dando un segno della sua presenza.
Un segnale di vita, a meno che
esatto.
Vabbè, allora non si sa esattamente che cosa stiamo facendo. Man mano che leggi, io cercherò di capire se davvero siamo in diretta. Però in teoria sì. E non abbiamo musica di nessun genere, nemmeno i jingle, perché provo a farli andare e non vanno. Non sono riuscita a caricare la nostra musica, quindi non abbiamo neanche tapum.
Ci hanno rubato il tapum.
Tutto. Hanno rubato tutto, il sedile della sponda.
Proveremo a chiamare qualche altro tecnico alieno che forse ci degnerà di darci qualche illuminazione.
E quindi magari riusciamo a metterlo almeno come sigla finale.
Esatto,
altrimenti inizia a prepararti la gola.
Ah, non proprio.
Perché ci mettiamo a intonare. Perché qua non sanno neanche che cosa stanno ascoltando in questo momento.
No,
se
siamo in 1914, chiaramente. Ma
quell'unico
comunque
ascoltatore non sa.
Ma intanto cercheremo di smanettare, trovare qualcosa. Magari io intanto intrattengo un po' gli ascoltatori.
Quindi 20 giorni sull'ortigara.
Certamente come cantori non siamo proprio il massimo,
no.
Però ce la faremo in qualche maniera. Quello che vogliamo dire è che oggi comunque ci avviciniamo, anzi alla
tanto
fine.
Oggi è giovedì 10 dicembre 2015, quindi
esatto,
quell'ascoltatore
siamo
in diretta, esatto, ha un feedback,
esatto.
Non sta ascoltando una replica. Sono le 18:54 di giovedì 10
dicembre
2015.
Ci troviamo appunto a finire
2015.
Questo anno che coincide col centenario dello scoppio di quell'immane tragedia, e possiamo
per noi
esatto,
perché per gli altri gli è scoppiata prima una bomba in mano,
esatto. Quindi noi possiamo pensare che in questo momento i nostri fanti si trovavano sulle buche ghiacciate, come ci diceva Salsa, oppure in mezzo agli altipiani o nel Trentino. Chiaramente che il clima di 100 anni fa di sicuro non era assolutamente questo. A quest'ora 100 anni fa penso che gli altipiani, dove si stavano scontrando i proletari che non avevano ancora realizzato di stare ammazzandosi in nome del potere del capitale e facendo altro che arricchire.
Io posso capire loro 100 anni fa. Cioè, quello che non riesco a realizzare com'è che 100 anni dopo continuiamo a fare lo stesso,
purtroppo.
Vittime sacrificali, cioè la carne.
Purtroppo.
Di questo gran macello per,
esatto,
i
sbagliamo
capitalisti.
Invece di colpire chi ci trasforma
che
in
poi,
carne, la
cannone. No, mi è venuto in mente, scusa se ti interrompo, noi diamo per scontato, in effetti, se sono collegati a radiazione.info, capitalisti non dovrebbe metterli in soggezione. Non dovrebbe metterlo in soggezione, quell'unico sia ancora da solo. E questo è... cioè, parliamoci chiaro, multinazionali di tutti i tipi, anche se hanno sedi nazionali, cioè in vari stati, però sono multinazionali perché gli interessi dei capitalisti, come già si era detto, non hanno confini.
Assolutamente.
Quindi si mettono anche insieme tra loro se serve, e quando non serve si fanno le scarpe tra loro, e sempre sistematicamente sulle spalle, sulla pelle, con di solito la carne, ossa e sangue di noi stronzi. No?
Esatto, invece ci fu anche ben, ricordiamo che qualcuno già prima dello scoppio del primo conflitto pensò di tirare qualche fucilata a qualche ufficialetto di turno che comunque vedeva, non capiva quel sentimento di questo anarchico, perché furono i primi comunque a iniziare le prime rivolte nei confronti degli ufficiali nelle caserme.
Sì, perché comunque rispetto ai... sì, c'è una differenza magari... Ne riparleremo tra approccio degli anarchici e dei socialisti era diversa, erano diversi alcune idee,
sì, già,
metodi,
già il
eccetera.
Il pensiero anarchico, che è appunto né Stato né Dio né padroni, già era una cosa ben più già focalizzata su un obiettivo, mentre il Partito Socialista era agli albori, quindi era un po' l'embrione di
ma
quello
se
che
pensi
dopo...
anche all'azione di un Lenin, metti chi, anche se il Partito Socialista più forte era in Germania, ma quello che poi ha fatto la rivoluzione invece era in Russia, metti anche un Lenin, ha lavorato strategicamente per poter arrivare al potere. L'anarchico non lavora in quel senso, e comunque la sua azione è antiguerra, imperialista, capitalista, contro ogni guerra, nel senso che tra compagni, nel senso tra persone che hanno gli stessi, la stessa vita, tra proletari, non c'è nessun motivo di farsi la guerra, al massimo gliela fai i padroni.
No, purtroppo difatti il discorso, quando non diventa più un pensiero diciamo unico o comunque guidato alla dittatura del proletariato, dove l'operaio comunque deve essere lui che comanda, inizia a diventare burocrazia, inizia a diventare politichese, possono succedere degli attriti, come difatti, dato che comunque l'anno prossimo è l'ottantesimo anniversario dell'entrata in guerra tra truppe fasciste e truppe repubblicane spagnole, là si videro appunto cosa successe con questi dannati attriti di pensieri quando iniziò, qualcuno volle imporsi sull'altro.
E quei dannati attriti li paghiamo e li scontiamo tutti oggi, quando non abbiamo più nessun tipo di fronte a sinistra che possa aiutare
anzi, difatti, quelli che si professano di sinistra, con la buona pace di tutti quanti i ragazzi che sono sepolti nei vari ossari dispersi a Oslavia, Re di Puglia, Pasubio, difatti di qua e di là, adesso gli salvano anche le banche, quelle stesse banche armate che comunque foraggiano chiaramente chi massacra, chi bombarda, chi di qua, chi di là.
È chiaro, cioè il sistema, ci sono altre trasmissioni di radiazione.info che ne trattano, per cui lasciamo anche a loro la parola.
Sì,
ma
esatto.
Il sistema multinazionali chiaramente non si reggerebbe se non ci fosse un sistema di borse finanziario e quindi di banche.
Esatto,
qui è un tutt'uno, è chiaro.
L'ultimo crollo di quattro banche, che chiaramente è stato subito fulmineo l'intervento del governo per salvarle, perché altrimenti già la situazione non è florida. Più magari
e noti, si parla tanto sui giornali di propaganda di destra, fondamentalmente
borghesi, giornali borghesi, diciamo di destra.
Sì, esatto, della colpa degli immigrati, no, in tutto quello che sta succedendo, dalla crisi agli attentati alla guerra, però stanno ben attenti a utilizzare il termine di contributi e di soldi, che è un falso, che vengono dati agli immigrati, mentre per le banche si parla di salvataggio, così che quando uno sente abbiamo salvato le banche, sì,
sì,
magari capisce, intuisce.
Sembra un termine più bello, più
sì,
buono.
Sì, una cosa, sì, ecco, buona, no? Che uno dice, vabbè, magari salva me prima delle banche, però effettivamente se salvi la banca dove ho quei 2 euro depositati, magari mi fai un favore, no? La puoi prendere così, perché non è che ti dicono, stiamo dando soldi tuoi alle banche, che li hanno bruciati per i cazzi loro,
sì,
mentre
vendendo come si chiamano prodotti tossici,
sì, ma questo che significa? Che c'è un gruzzolo di persone che si sta impadronendo di un mucchio di ricchezza, perché poi non sono neanche più soldi, perché tu ragioni ancora coi soldi, invece questi ragionano numerini che scorrono.
Sì,
e vabbè.
Ma sono prodotti finanziari, sono borse, sì, sono insider trading, sono un mucchio di cose.
Sì.
Mentre per i nostri poveri fanti...
E si prendono questi esatto, bravi signori che sono poverelli, no? Che invece loro no, che non hanno... Loro hanno sì che hanno bisogno, sono mica come gli immigrati di sti disgraziati miserabili che arrivano affamati e disperati,
e
no? E affondano, oppure rimangono spiaccicati sulle frontiere, cioè, no, non sono quelli. Questi qui invece hanno veramente bisogno, e quindi possiamo dargli i nostri soldi, no? Perché così possano tirare.
Il problema è che, difatti, la prima cosa che fece appunto Lenin fu quello di nazionalizzare le banche. Quindi la banca diventò praticamente una specie di
negozio. Ma da allora si sono, cioè, mentre noi perdevamo colpi sul fronte della rivoluzione, di un'altra idea, eccetera, eccetera, dall'altra parte si sono sempre più attrezzati, sicché da allora, dalla banca, perché allora c'erano le banche, si è arrivati a tutto questo sistema finanziario.
Diciamo che i più famosi banchieri provenivano proprio dall'Italia, magari anche tra l'altro dal Toscana. Monte dei Paschi penso risalga a parecchie centinaia di anni fa, non dico migliaia.
Vabbè,
però
l'Europa è il cuore, esatto, abbiamo i banchieri olandesi, sono sì, veramente una categoria,
ma anche i commercianti, tante cose che comunque loro facevano lettere di credito, ma fu proprio in Italia che mi sembra furono inventate le lettere di credito.
Da allora, se immagini cos'è oggi la borsa, cioè perché adesso qualcuno inizia ad accennare al fatto che la politica è subordinata all'economia, ma il problema è che l'economia è subordinata alla finanza, perché a questo punto non basterebbe neanche nazionalizzare le banche.
Il problema è appunto, e difatti 100 anni fa i poveri fanti pagavano anche questo scotto, perché qualcuno aveva bisogno di una guerra per sedare qualsiasi pensiero rivoluzionario, perché ormai l'aria, comunque, come dici tu, se non erano gli anarchici, diventarono i socialisti. Perché ricordiamo Masetti, per esempio, che affibbiò una bella fucilata al maggiore di turno. Quindi vuol dire che già qualcuno diciamo quelle che per noi adesso sono le banlieue, come si pronunciano? Le banlieue. C'erano anche da noi, perché non vogliamo dimenticare i quartieri poveri da dove provenivano tanti di questi fanti, dalle campagne dove la miseria era veramente una cosa imperante, si trovarono di fronte, o come ricorda anche l'alpino Ortis, Poretto, ricorda perché noi lo facciamo ricordare, perché lui ci ha lasciato...
Non ricorda più nulla?
No, lui purtroppo è rimasto per sempre poco più che ventenne. Però lui ci dice appunto cosa si ricorda degli italiani, se erano le tasse e la leva. Cioè, questi praticamente si sono visti introdurre un sistema fiscale oppressivo, chiaramente, perché dovevamo mantenere le varie guerre che i regni Savoia hanno intrapreso, specialmente quella di Libia, che come sappiamo fu veramente gravosa per le casse di uno Stato abbastanza appena nato, si può dire, non ancora completo.
E quello, tu pensa al tradimento che hanno vissuto, cioè quello che di creare un'Italia unita che si è trasformata all'indomani dell'atto in tasse e leva, cioè
la tassa sul macinato, l'odiosa tassa sul macinato, è comunque anche un regno che cercò assolutamente di creare anche dei nemici che al primo momento non c'erano, perché diciamo appunto che, come si diceva anche il nostro Tonle, come ci diceva l'alpino Ortis, come ci dicevano tanti che andavano a lavorare per le Germanie, loro dicevano: io ho combattuto, sto combattendo contro la stessa gente che fino a ieri ho mangiato e lavorato assieme. Quindi ha iniziato a innescare quello che il capitale voleva, cioè dividere i proletari, divide e timpera.
Sì, perché in realtà gli interessi erano tutti diversi per chi ha combattuto allora, come oggi gli interessi di chi adesso, dei nostri, cioè di quelli come noi, cioè la maggioranza, dovrebbero essere ben distinti da chi ci sta guadagnando da questa situazione attuale, che discende in toto da 100 anni fa e da quello, ma e da prima. Però adesso ci ritroviamo quasi quasi ad avere nostalgia della leva, perché adesso non abbiamo nemmeno quella, per cui abbiamo solo un esercito di volontari, la maggior parte della popolazione non saprebbe nemmeno difendersi, e quindi arrivare a essere nostalgici della leva la dice tutta, perché se tasse e leva sono come abbiamo identificato il nostro Stato appena nato, arrivare oggi, 150 anni dopo, e dire: cazzo,
sì, difatti,
adesso
così
abbiamo un popolo che manco si sa più difendere.
Difatti, quello che tu hai appena detto sulla leva, non è che abbiano voluto togliere la leva perché volevano tagliare i costi, creare un esercito professionale. Loro non volevano, hanno tagliato la leva perché non vogliono gente che sappia sparare e non vogliono più gente che possa anche rivoltarsi, perché non sono mercenari.
Non solo che sanno sparare, perché saper sparare, guarda, Lucky, ci si può anche iscrivere a un poligono se si è a posto con le leggi, e si può anche andare a farlo in altro modo, ma il problema non è sparare, è essere un esercito, per quanto sgangherato, per quanto è... E io ne sto parlando da antimilitarista, io non sono per l'esercito affatto, però l'organizzazione che dà l'esercito alle persone che passano di lì non è una cazzata, perché non ti insegnano solo a sparare, ti insegnano a pensare in modo... No, non posso dire collettivo, però almeno di gruppo, voglia.
Sì, ma il problema è più che altro che l'esercito italiano ha sempre fatto prova di avere magari uomini forse incapaci, ma di essere comandati da incapaci, come l'abbiamo visto nella prima guerra mondiale o come quando il nostro caro Cadorna.
Ma questo è un nostro problema a tutti i livelli. Sì. Non so se hai mai notato, cioè anche quando vai negli uffici, a parte i governi che di solito veramente dici cazzo rappresentano, vabbè, ma anche negli uffici, no? Trovi le persone in gamba, ma quasi mai sono quelle che dirigono. Cioè...
problema più che altro, difatti l'esercito italiano adesso è diventato un esercito professionisti che viene spedito di qua e di là, che comunque qualche volta ti omettono, che continuano comunque a combinare le loro...
Ma anche questa che è un esercito di professionisti, no, è una puttanata, infatti, che no. ci stanno anche lì propinando,
comunque,
no?
Non è stata tolta,
Beh, quindi si può anche rimettere, ma...
Quindi può darsi che magari ti vedi tuo figlio dover partire militare.
Ecco, te pare... No, beh, ma quello senz'altro, cioè, finché se c'è da fare carne da macello, allora tutti quanti dentro di nuovo. Ma perché è questo già il senso dell'esercito volontario? Noi abbiamo dei corpi speciali, sono dei gruppi nel gruppo, cioè... sono proprio pochissimi.
Erano come durante
tutti
la guerra,
gli altri,
c'erano gli esploratori, gli arditi.
Sì, tutti gli altri sono trattati di merda esattamente come prima, solo che adesso sono in minor numero, quindi l'essere volontari, cioè questi i soldati di oggi sono anche da guardare da sotto questa prospettiva, perché questi non si possono neanche più nascondere nel numero, capisci? Sono pochi, quindi devono stare lì a farsi trattare di merda, perché li stanno ancora trattando di merda. Il nostro esercito è sempre l'ultimo in tutto, perché se no guai, se c'è da investire sopra in qualunque cosa, dalle attrezzature alle armi, soprattutto alla sicurezza, ciccia. E quindi vabbò, ci va bene che abbiamo una politica estera assolutamente codarda, per cui va benissimo, i nostri quasi mai sono lì davanti, ma non sono professionisti, Cristo santo, è di nuovo una merda, un'inculata pazzesca per riuscire a ciucciare quel poco che possono da chi ci entra dentro per i vari motivi, perché poi ognuno ha i propri, ma... è sempre la solita merda, quindi c'è, e in più ci abbiamo rimesso a questo punto che non c'è un popolo che sa difendersi in ogni
sì,
caso.
Ma anche più che altro ma comunque però abbiamo visto che in caso il popolo italiano comunque ha saputo difendersi e reagire, non per niente abbiamo avuto 20 mesi di resistenza, è stata una resistenza fatta di gente che forniva abiti.
Però era una resistenza, perché la resistenza sappiamo che è partita ben prima del 43, ben prima anche dello scoppio della guerra.
Si trovarono tanti ragazzi privi di qualsiasi formazione, anche perché erano diciassettenni alcuni, mica erano...
Ok, però c'era un grosso che aveva già fatto anni di guerra, quindi non erano proprio gli sprovveduti. Abbiamo avuto poi dal 43 l'apporto anche di ufficiali, cioè di gente che aveva anche un minimo di idea di strategia.
E di una classe politica.
E abbiamo avuto anche delle ottime teste.
Ma
quindi,
anche di gente che comunque aveva della testa buona, che sapeva, vediamo i gappisti, ecco, per esempio. È un po' come i nostri fanti nelle trincee che si arrabattavano con l'esperienza, tipo il famoso discorso dei 5 colpi, quando saltavano, perché sappiamo che il 91 italiano portava 6 colpi, mentre il Malli, che era austriaco, ne portava 5. Quindi vedevi la furbizia del vecchio volpone di trincea che aspettava il quinto colpo per poter fare il balzo, perché tanti di loro altrimenti cadevano come pere, diciamo, perché loro partivano magari per la paura, perché poi in quel momento là chi è che ragiona con uno che ti spara addosso. Invece il vecchio di trincea, che era Avezzo, quello, ma vecchio, uno che aveva 5-6 mesi di trincea, mica migliaia di anni, però sapeva benissimo che quel minuto che del cambio del caricatore da parte dell'avversario
era l'unico opportuno.
Era l'unico opportuno, mentre l'italiano aveva sei colpi, però come abbiamo sempre descritto disgraziatamente per gli italiani, per i poveri fanti straccioni, quella, la buffa come la chiamavano, la fanteria, erano messi su posizioni in buche, come ci diceva il nostro tenente Carlo. Cioè, mentre gli austriaci erano rintanati bene, lavoravano da signori, ci diceva lui, perché comunque loro si scavavano le tane con la dinamite, ne facevano tutti i colori, mentre tu appena facevi un tintinino, ecco, con vanghettino,
a me
arrivava addosso l'inferno.
La paura è di nuovo quella. Adesso, chiaro che uno cerca, soprattutto se è contro... contro il potere appunto delle multinazionali, contro le guerre assurde che ci stanno facendo fare, cerchi di impedire quello che sta avvenendo, però la mia paura è quella che, non riuscendoci, rischiamo di ritrovarci di nuovo messi, mandati allo sbaraglio, come si suol dire. Tra l'altro stiamo facendo delle alleanze assai strane, come al solito, per cui ritorniamo intanto in un'ottica nazionale assurda, veramente fuori dal tempo, e poi però siamo costretti a tornare in quest'ottica nazionale, perché noi abbiamo un Renzi, per dire adesso, che sta rappresentando i nostri interessi nazionali.
Sì, praticamente è un termine più gentile.
Merda.
Esatto, era quello che volevo dire io. Siamo veramente nella merda, come nella merda si trovavano quei poveri ragazzi.
No, in un'Unione Europea che è stata fatta coi piedi e ci sta veramente tirando... Per non so cosa, vabbè, per la chiappa, e in mezzo a delle superpotenze micidiali, cioè gli Stati Uniti tutto sommato sono anche al di là dell'oceano, ma hanno tutte le loro basi qui, quindi c'è poco da stare allegri.
Beh, chiaramente non è capitale.
Il nostro culo è stato già venduto più volte.
Sì, ma noi, appunto, dobbiamo sempre ringraziare quel burghesuccio da Predappio là.
Ah, guarda,
che ci ha venduto agli americani,
che ci ha fatto proprio una bella, come si dice, è stato un bell'ascito, no? Cos'è l'eredità, no? Bello. E poi al di là di questo, degli Stati Uniti abbiamo la Russia di bianco, poi che preme insieme a India e Cina, hai capito, niente della popolazione mondiale, e l'Africa che noi
che però abbiamo...
siamo.
E l'India però ha più problemi.
L'India
in confronto a Cina e Russia ha qualche problema in più, perché la coscienza di popolo invece è rimasta, anzi stanno sempre di più appoggiando quello che è il fronte.
Ma
noi,
anche in Cina sono belli cazzuti, però comunque stiamo ancora navigando su logiche nazionali, quindi finché non riesce a emergere un'altra possibilità, attualmente siamo spiaccicati tutti così, perché di opposizione ce n'è in tutto il mondo volendo, però ci stanno minacciando con la terza guerra mondiale in maniera evidente. In Africa, che noi la consideriamo come quei poverelli che muoiono di fame, che vengono da noi disperati, e chiaramente ci sono anche quelli, però l'Africa è in realtà un continente ricchissimo. E
sì,
non è solo ricco di materie prime che noi continuiamo a depredare, ma non solo noi. E noi dimentichiamo un aspetto fondamentale, perché dopo oltre un secolo di scientismo, no, per cui è figo e bello solo quello che è preciso, quello futurista, cioè proprio la logica futurista, non la logica, l'immaginario futurista, no?
Marinetti.
Per cui tutto quello che è bello, preciso, veloce, elettromeccanico adesso, non più meccanico, è fico. Tutto il resto è una cacata, no? E ci fa dimenticare intanto la nostra risorsa principale, la cacata, che è tutto il resto, che è la cultura. E il fatto che gli africani insieme agli asiatici hanno una cultura millenaria, cioè quelli sono popoli che stanno vivendo su quei territori da migliaia di anni, no? Capito? Cioè, non è, noi come al solito sottovalutiamo tutto e ci siamo belli leggeri perché ci siamo messi sulle ali dei capitalisti che appunto sono come bambini, no? Non gliene frega un cazzo di quello che fanno, delle conseguenze, tanto non le pagano loro, per cui sono proprio come bambini, no? Te lo dice una mamma che vedendo un bambino dice: cazzo, come assomiglia a un capitalista. No. E quindi Il no, adesso mi stavo corrogiolando in questa immagine, ma la situazione è davvero spaventosa, perché non abbiamo a che fare con delle cazzate, delle leggerezze intorno a noi, cioè no. Stanno premendo forze appunto molto più grosse, che non è l'arma nucleare, non sono gli eserciti più potenti del mondo, e bisognerebbe vedere che cosa riusciremo a combinare.
No, ma è proprio il discorso che si sta ripetendo, appunto quell'immane tragedia che noi vediamo, anche perché entreremo nel 2016, entreremo nell'anno che quasi quasi, dopo appena un anno, quasi appunto un anno di guerra, l'Italia stava già per crollare sotto la spinta offensiva dell'impero austro-ungarico.
Allora, su questo, visto che la settimana prossima molto probabilmente chiudiamo, allora ti faccio delle, facciamo anche ai due ascoltatori un'idea, un'agenda, una programmazione della trasmissione 1914. Settimana prossima saluteremo verosimilmente per Natale, le vacanze,
Chiamiamole
eccetera,
vacanze, perché per noi,
vabbè,
Natale
non sono vacanze,
noi non conosciamo Babbo Natale.
Vabbè, per le feste solstiziali che hanno,
sì,
le
solstizio
da
d'inverno, noi siamo scandinavi tra virgolette, sì. E noi conosciamo
gli scandinavi, per vedere un buon solstizio devono venire qua, poi noi per andare a vedere le notti bianche dovremmo andare a vedere
l'aurora boreale,
le notti infinite,
le notti polari, che no, che c'è praticamente, loro si addormentano,
hanno
si
quelle due ore di luce,
esatto.
Vabbè. E quindi il solstizio si dovrebbe venire a vedere qui, ma verosimilmente settimana prossima ci saluteremo, e allora ti farò una carrellata di lettere sui Natali
al fronte
2016 e 1916-1917, chiaramente sul nostro fronte. E visto che la cosa potrebbe sembrare troppo nazionalista, no? Perché stiamo affrontando il fronte italiano, quindi è giusto anche, abbiamo l'anno scorso parlato del fronte
anche gli austriaci
francesi, ma abbiamo parlato anche dei francesi.
Adesso che ho appena proprio il tempo, mi procurerò anche uno scritto di un soldato austriaco.
Ecco.
Che è anche un personaggio che scrive bene. Tra l'altro si chiama Fritz Weber, che ha scritto un suo libro, Tappe della disfatta.
Perfetto, quindi proponiamo.
Perché lui narra, difatti, lui si trovava, non mi ricordo se era lui o un altro, che era appunto dentro il forte dove iniziò il primo cannoneggiamento di artiglieria pesante da parte italiana, che è dalle porte di Manazzo, che si trovano in Trentino, iniziò ad aprire il fuoco sulla batteria di forti che difendeva il Trentino. C'era lo Spitzwerle, il San Sebastiano Kerle, che sono praticamente ormai demoliti, perché sappiamo, avevamo anche i recuperanti che ci pensavano a togliere via tutte le putrelle pur di vendere, ma ne è rimasto uno che è intatto, è il forte Belvedere Verche, perché loro mettevano Verche dappertutto, fabbricato, era comunque che ancora un forte integro, perché comunque si trovava ben lontano dalla possibilità delle artiglierie italiane, quindi è rimasto come monito perenne, imperituro, nei confronti di una guerra
per
assurda.
Chi lo conosce, no?
Quindi daremo voce sia al nostro Carlo, all'Alpino Ortis, ma anche tra l'altro anche a un austriaco, da Fritz Weber, appunto leggeremo le tappe della
disfatta. Benissimo, perché in realtà c'è il nostro carissimo Daniele Barbieri che aprì le telefonate esterne di 1914, ha segnalato un lavoro di un altro che ha contribuito alla nostra trasmissione, cioè Marco Rossi, che si allaccia, e quindi da gennaio la riprendiamo in toto, perché non abbiamo avuto modo di farlo prima, si riallaccia tutto il discorso della psichiatria e della guerra, no? E in particolare è stato segnalato adesso, ma appunto lo rivedremo a gennaio, magari riusciamo anche a organizzarci meglio, e con lo stesso autore, l'uso dell'elettroshock, che ufficialmente noi facciamo risalire alla Seconda Guerra Mondiale. Addirittura, chiaramente, il fascio all'epoca fece tutta un elogio agli inventori dell'elettroshock, perché erano due italiani, no? Come italianissima scoperta. In realtà le scariche faradiche, le davano anche durante la prima guerra mondiale nei manicomi, soprattutto quelli per la truppa, e anche nelle cliniche per gli ufficiali. Utilizzavano l'elettroshock non solo alla testa ma anche sulle parti del corpo. Lo utilizzavano in maniera, come abbiamo comunque accennato quando abbiamo iniziato a parlare di questi aspetti, in sia preventiva, cioè per far crollare subito gli eventuali simulatori, e sia per scoraggiare appunto questo tipo di scappatoia, e poi anche in termini curativi, pur di negare che la guerra fosse la causa principale
la
di un disagio.
La guerra è bella anche se fa male, diciamo.
Ecco, ma non volevano neanche che venisse fuori quel che fa male. È stato l'ultimo che hanno dovuto ammettere, forse è per colpa della guerra che questi sono andati fuori, perché erano bollati come tare ereditarie, cioè sei un piccio inadatto alla vita militare, non sei un patriota, cioè, oppure addirittura sei un simulatore.
Sì, sì, no, ma appunto, ma era sempre
siamo
come
arrivati agli ultimi anni di guerra, perché
è come diceva, esatto, è come diceva il nostro tenente, che loro, o come gli dicevano al tenente, anzi, i poveri fanti, loro mica si provavano a stare in prima linea. Perché loro non sapevano cosa voleva dire a sentire.
Figurati uno psichiatra, hai capito, dell'inizio del Novecento, cioè, che non esisteva quasi.
Infatti, anche le scritte che cioè, qualche volta qualcuno aveva anche dello spirito in mezzo a quel macello. Difatti, sul caso ci deve essere ancora qualche parte una scritta su una costruzione, una delle rare costruzioni che avevano in cemento armato. Canta che ti passa. Cioè il pensiero che avevano questi qua di cantare per sottrarsi
Ce l'ho, sto cercando la musica, cercare di capire se la trovo, almeno da poterla canticchiare io, ma ho la canzonetta che canta, una delle canzonette che giravano per le nostre trincee, bellissima. Chiaramente
su
Vittorio
Emanuele. Oddio del cielo, se volevi volare tra le braccia della mia bella.
No, è un'altra, politica, incredibilmente politicizzata. Contro chiaramente Vittorio Emanuele, non solo.
Vittorio Emanuele era di, com'è che era, se vuoi soldati fateli di legno.
Sì, ma è carina, le recupereremo anche queste, che
ma
sono
meritevoli. Infatti noi recupereremo
meritevoli.
Un po' tutto, recupereremo anche gli attimi di terrore, perché comunque narreremo anche un po', non narreremo solo la storia, ma narreremo anche di cosa veniva scaricato addosso ai nostri soldati. Perché
però appunto su questo aspetto dell'elettroshock, chiamiamolo elettroshock anche se ufficialmente il termine viene dopo, ma queste scariche elettriche in più punti del corpo, compresa la testa, questa pratica la facevano tutti. Cioè, è bello questo pezzo di Marco Rossi, perché rimette in campo tutta Europa, cioè i maggiori paesi che fossero, e quei barbari
teutonici,
i mega fighi di lì, gli sfigati italiani, noi tutti la stessa identica pratica, per gli stessi identici motivi, nelle stesse identiche maniere. Per cui sarà interessante vedere questo confronto.
Allora dopo avremo l'elettroshock e parleremo anche di cosa provocavano comunque anche quei gingilli, che le opposte artiglierie, perché ci fu un'inventiva pazzesca, perché tanti ordigni portano il nome dell'inventore, la Bettica, la Bombini.
Pensa che orgoglio, vero?
Sì, no, ma avevano la Pio Spaccamela addirittura, c'erano proprio i tipi che inventavano questi aggeggi, che tra l'altro il 90% delle volte erano troppo macchinosi, funzionavano male.
Vabbè, intanto sperimenti, no?
Sì, esatto.
Questa sperimentazione a cielo aperto anche, che non
Difatti,
è passata, cioè non ci rendiamo conto di quanto siamo, al di là di carne da macello, anche delle grandissime cavie, sì. Perché ormai è appunto più
Difatti,
di un secolo.
Fu come Guernica, che appunto divenne il banco di prova del bombardamento a tappeto da parte delle forze naziste. Invece gli italiani avevano bene o male, non avevano tanto, perché come ci diceva anche, o comunque speriamo che anche di averlo ancora con noi, Gottardo, ci dirà un po' della dotazione italiana, della dotazione austro-ungarica, che era di ben lunga migliore, comunque molto, perché gli austriaci avevano questo, quando una cosa non andava la scartavano immediatamente, o comunque la provavano di più.
Ecco perché ci hanno massacrati, visto che non andavamo, ha fatto che
no,
toglierci di mezzo.
Difatti, come sentiamo appunto nei racconti dei reduci, tipo il nostro tenente che ci narra di quel maledetto Tapum. Difatti ci confrontavamo con un fucile, sì, che aveva un colpo in meno, ma era un fucile con un calibro più grosso, più preciso, più efficiente, e non parliamo della mitragliatrice che gli austriaci, quella dannata Schwarzlose, costò migliaia e migliaia di caduti alle truppe italiane, mentre noi avevamo quella Fiat a caricatore che si inceppava sempre, i caricatori si danneggiavano, dovevi stare là a riempirli perché mica erano già pieni, dovevi riempirli tu. Difatti succedeva che i recuperanti facevano botto quando trovavano un deposito di munizioni appunto per, che veniva usato per caricare queste mitragliette, questi caricatori da 50 colpi, che era questo, il topo lo chiamano in gergo, il topo viene chiamato in gergo queste cose, anche perché dopo gli austriaci avevano anche un bel campionario di bombe da fucile e si divertivano, compresi anche gli inglesi, perché dopo arrivano gli inglesi che già avevano in dotazione le bombe a mano con la sicura. Quindi alla faccia delle bombe a miccia italiane e austro-ungariche, che comunque le austro-ungariche andavano sempre, che avevano un tipo di miccia al fulminato, che era un altro programma. E difatti gli italiani dovevano arrabattarsi con le reti sopra le trincee. Perché?
Vabbè.
Esattamente, altrimenti, perché dovevano assolutamente evitare, perché gli austriaci ogni tanto di notte ti riempivano di bombe a mano. E le loro bombe a mano erano abbastanza micidiali e anche abbastanza potenti, perché comunque le caricavano bene.
Ecco, allora...
anche perché avevano le varie bombe, dopo c'erano le bombe per le truppe d'assalto, che erano più che altro bombe che facevano tanto rumore, ma il danno era poco, però come dici tu,
psicologico.
Psicologico, mentre gli italiani avevano la benedetta ed eterna sipe, che dovevano stare là attenti a sentire che la miccia bruciasse bene, dovevano stare attenti a come la tiravano, cioè avevano tante problematiche, mentre gli austriaci andavano a colpo sicuro. E quindi in ogni caso vedremo anche la disparità di armamento tra le truppe italiane e le truppe austro-ungariche.
Però allora i nostri erano più fighi,
erano più sfigati. No, ma è perché comunque d'altronde, come narrano i recuperanti, la storia sul campo è ben differente da quella che tentano di raccontarti. Da là vedi veramente quando ti trovi per esempio a trovare un cumulo di bossoli austriaci, allora là capivi bene che c'erano le pattuglie dinamiche che attaccavano con le mitragliatrici dietro. Quindi già tu ti trovavi fantaccino con questi qua che avevano un'arma di potenza inaudita per l'epoca, e quindi ti tenevano inchiodato là, mentre le fanterie iniziavano l'aggiramento, ma tu non potevi alzare la testa perché c'erano questi qua che ti tempestavano di colpi. Tu ti metti là col tuo 91 a caricare un colpo alla volta, immagina questi come ti mettevano, anche perché le piazzavano nei punti più dove tu proprio non avevi scampo, perché non riuscivi nemmeno a alzarti la testa, perché comunque erano un fuoco fitto, anche perché i serventi erano tre, quindi c'era il portamunizioni, il puntatore e un altro servente che comunque coadiuvava il tiro. Quindi possiamo immaginare questi qua con 4-5 mitragliatrici cosa potevano fare, mentre tu eri là che dovevi col tuo 91 con le bombe a mano che si accendevano sì e no, mentre questi appunto era la tecnica di sfondamento, ti trovavi già le truppe austriache dentro la trincea e iniziavano i feroci corpi a corpo che tu, italiano, difatti una delle raccomandazioni che avevano qualche ufficiale era dei temperini e coltelli a serramanico personali, mentre le truppe d'assalto austriache avevano già in dotazione un pugnale austriaco, un pugnale industriale che si chiamava Sturmmesser, appunto, da Sturm che mi sembra lama, no, Messer e lama, Sturm e assalto, pugnale sì. D'assalto proprio. Quindi tu ti trovavi questi qua che avevano un gengelino a 30 cm di lunghezza con una lama spessa 5-6 mm, quindi possiamo immaginare quando trovavi in trincea. Aia. Difatti quando...
Sarà interessante vedere... Cioè, sarà interessante ricostruire queste cose.
I musei servono anche per questo, perché un museo romano è un conto, vabbè, vedi la civiltà, il vaso, la moneta, l'opera d'arte, mentre nei musei di guerra vedi cosa facevano per uccidersi. Cioè, qual era...
Ma bisogna saperli visitare, perché io vedo un museo di guerra da tanto tempo.
No, ma alcuni, per fortuna,
una massa di ferro.
Per me è uno dei migliori che abbiamo della prima guerra mondiale, ce l'abbiamo noi in altipiano, che è quello di Canove di Roana, che praticamente è veramente ben fornito, perché tra l'altro tanti recuperanti hanno donato, comunque era, logicamente hanno combattuto 3 anni, quindi di roba ce n'era, però tanta è stata donata, ne hanno recuperata, e quindi entri dentro, ti trovi per esempio di fronte alla sala dove hanno raccolto anche un 4.20, che è il massimo calibro austriaco, quello che Lussu si sentì rombare una mattina durante uno degli attacchi degli austriaci tra il Montefior, gli Spil, dopo la Casa Zebbia, dopo venne trasferita la Sassari. Ci vedi questo gingillo che è alto quasi 2 metri, che pesa una tonnellata, ti provi a immaginare cosa doveva essere quando ti arrivava addosso. Ma dopo i vari calibri, quelle vespe malefiche che scoppiavano in mezzo a noi, come diceva invece il nostro Remark, vedi tutti quanti questi calibri, quelli a gas, quelli piccolini, quel dannato cannoncino da trincea che ti faceva fuori le vedette, cioè tu vedi quanta roba inventavano per ammazzarsi.
E allora preparatevi a delle sorprese, perché alla fine delle letture, quando saremo un po' più pratici, di parte che vabbè, magari chi ci ascolta lo è più di me di sicuro, e magari riusciamo a organizzare qualcosa di interessante per addentrarci un po' meglio su quello che poteva essere davvero lo spirito di chi è andato lì.
Anzi,
al di là delle lettere.
Non voglio dimenticare il filo spinato, perché quello austriaco era veramente praticamente una cosa orrenda, perché era tra l'altro anche con le lame qualche volta, se no comunque era tipo 10 mm di spessore, quindi possiamo immaginare cosa voleva dire al povero Fante trovarsi con quella pinzetta, che se fosse andato là con lo schiaccianoci forse avrebbe avuto qualche successo migliore, di trovarsi di fronte a questo qua, a questo filo spinato con la sbarzolosa puntata dietro e comunque chiaramente con fucilieri che montavano un calibro ben superiore al tuo e ti potevano cecchinare, che 200 metri in più di differenza la facevano proprio di brutto.
L'idea di eroe prende un altro significato dopo sti racconti. Allora ricordiamo, 1914, sono le 19:33, abbiamo ancora una decina di minuti, leggiamo Trincee di Carlo Salsa, quindi torniamo
sì,
col nostro tenente.
Adesso ormai è inoltrato nella guerra, sta iniziando ad assorbire, a vedere cosa succede su quel fiume, il Gionzo, e su quel mucchio di sassi, il Carso, che lo circonda.
Sì, li avevamo, sì.
La Slovenia.
Andiamo.
Infatti,
quindi con
lui si narra che questo povero ragazzo, lui dice: mi capita addosso d'improvviso gridando prigioniero e prigioniero, e rimane con le braccia alzate.
Il prigioniero mancato,
questo è un uomo che si dà prigioniero.
Sì, 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 esatto. Quello che è finito nelle nostre trincee invece delle trincee giuste.
Signor tenente, non ne potevo più, sono 20 giorni, ero solo, mi pareva di impazzire, non volevo impazzire come l'altro che era con me, sono malato. Il mio tenente mi ha mandato giù stamattina, il dottore mi è arrivato in trincea perché non ci sono più uomini, è stato un momento, ho perso la testa, mi faccio una carità. Sai cosa ti faccio io? Ti faccio fucilare, gli grido sul muso. E si accovaccia per terra e si rimette a piangere sommessamente. Gli combino una sfiorata, poi lo tiro su come un sacco, gli pianto un fucile tra le mani. Lo incollo contro una feritoia, per intanto stai qua, domani aggiusteremo i conti. Domani non lo farò fucilare, non lo rimanderò neppure giù. Perché giù per certe cose non le possono capire, non dirò nemmeno niente a nessuno. Perché sono certo che questo sciagurato, d'ora innanzi, sarà pronto a farsi occupare in silenzio come ciascuno di noi. E piove da 2 giorni, non c'è nulla di più triste della pioggia in trincea, veramente. Nulla di più triste di questo grondare infinito, nella solitudine e nel silenzio infiniti. Nulla che assomigli ai lividi di questi crepuscoli, al freddo di quelle lontananze, al colore di questa malinconia, al fossato in cui siamo, sembra una piroga renata in un oceano di fango. I soldati curvi sotto i tabernacoli dei teli da tenda o delle coperte inzuppate, si sono costruiti come delle zattere di sacchetti o di rottami su cui sedere. Ed eccoli lì tutto il giorno, flagellati dalla pioggia, addossati agli uni e agli altri, con i piedi immersi nella fanghiglia, come statue di Creta non ancora dissepolte. Il mantempo allenta il ritmo della guerra, ma ci fa morire ugualmente di crepacuore. La nebbietta restringe l'orizzonte intorno a noi e ci consente di muoverci, diguazzando per reagire contro il congelamento che ci abbranca i piedi come una morsa. Tra noi gli austriaci c'è un sipario fitto che viene perforato solo raramente da qualche fucilata arrogante di innocuo, da qualche sibilo che si allunga pigramente come uno sbadiglio. L'acqua rugiola ha un momento di pausa, la sonnolenza che si stava avviluppando il cervello come un'ovata insensibile viene fugata dall'apparizione improvvisa dei bombardini. Eccolo ritto sul parapetto, incappucciato alla coperta, goffo e monumentale, con quel carico che gli ciondola sballottando tutte le parti come una baracca di zingaro, berretto storto e cicca in bocca. L'avevo mandato giù io con i piedi gonfi ieri mattina. Gli si fa un po' di posto e qualcuno aiuta a sganciare tutta quell'applicazione di pacchi. Tornando su ha pensato di portare niente meno che 2 fiaschi di vino e una latta di biscotti.
Cioè, chi è che è arrivato?
Bombardini.
Cosa sono?
No, bombardini è proprio un soldato.
Ah, il soldato?
Sì. Un altro dei poveri cristi che si trova in trincea col nostro tenente. E una latta di biscotti, e ognuno ora gli fa il suo pane girico. Almeno sono andato giù per qualche cosa, fa lui soddisfatto. Vanno per le spicce a Sdrausina. Gli si chiede ingalluzzite le provviste in attese. Bombardini, tra una sorsata ed un biscotto, si mette a raccontare con la sua serietà di canonico pasciuto. Appena giù il capitano medico ci ha schiaffato in una baracca e ci ha detto: attendete lì che visiterò anche voi. Ma per tutta la giornata non si è più fatto vedere. Cristo, faceva freddo, non aveva sentito di passare tutta la notte là insieme con quegli altri cappelloni, sdraiato per terra. Quando venne buio mi sono messo a girare per i corridoi come un ladro. Mi sono infilato in una camera dove pareva che non ci fosse nessuno. C'erano dei letti, cari miei, dei letti morbidi con le lenzuola. Vi dico, come si fa a resistere? Io mi fico nel primo letto che trovo, succede quello che vuole. Stavo per prendere sonno quando ho avvertito come un rantolo. C'era un povero Cristo infagottato in un letto là in un angolo, che si doveva contare proprio gli ultimi della cinquina. Sia un bel avere fatta la pellaccia, ma quando si sente uno in quelle condizioni non sono mica a dormire, no. Faccio per alzarmi, appena avuto fuori una zampa fuori, eccoti qualcuno che entra. Sono due soldati della sanità imboscati da Dio. Io mi sono sprofondato sotto la coperta e lì senza fiato, se quelli si accorgevano che c'ero io, erano capaci di venire a contare le balle del regolamento e loro succedeva un disastro. Meglio fargliela, tanto più che era quasi buio e che non era facile vedermi. Uno o due si siede al tavolo che era in mezzo alla camera, apre un cassetto e comincia a tirare fuori un mazzo di carte e una pipa. L'altro dà un'occhiata a quel salame là in fondo, poi siede anche lui e tutti e due si mettono a giocare i tarocchi tranquillamente. Vi dico che se si fosse trattato di fanteria mi mettevo a fare il terzo. Nonostante gli arretrati di sonno c'era quel maledetto rantolo che dava i nervi. Sembrava una strofinatura di contrabbasso. A un certo punto uno di due dà un pugno sul tavolo e dice: sacramento, non la finisce più. Si alza, torna presso quel letto là in fondo. Io l'ho sollevato un po' la testa per osservare cosa faceva e ho visto che buttava i risvolti delle coperte su quel fiasco di bende. Poi tornò a sedersi e ripigliò la partita. Era un fare di quell'altro, non si sentiva quasi più. Io ho pensato, loro ne sanno più di me, o magari ho preso una cantonata. Col sonno che avevo, penso e ripenso, ho finito per addormentarmi, ma dopo non so quanto, sono stato risvegliato da un rumore di sedie e di passi. Alla prima ho creduto che venissero a rompere le scatole a me, mi sono detto, addio pace, invece i due che avevano finito la partita, andavano a fare visita a quello laggiù. Ho udito uno di due dire, povero cane, è morto. Mi sono sentito nella testa come un ventilatore, cari miei. Sono saltato dal letto e mi sono messo a gridare come un dannato, ma cosa potevo fare con queste trappole che non mi facevano ancora star bene in piedi? Mi hanno trattato da matto, mi hanno cacciato fuori e mi hanno sbattuto la porta sul muso, rognosi, che se avevo per le mani il mio pestalardo ne facevo due polpette come vero Dio. E non potevi metterti al rapporto tu, merlo, fa uno. Bravo te, uno dei due era sergente e rischiavo di andare sotto processo io da Chito. Ma io ci sarei andato al colonnello, interviene uno che è in trincea da 3 giorni. Taci tu, che se ti metti a ragionare non fai che dire delle fesserie, capoccia. E come te la sei cavata? Io sono andato alla vista, poi il capitano medico mi ha studiato i piedi come se volesse prendere la misura per farmi un paio di scarpe. Poi mi ha messo nelle mani una zampata di grasso e mi ha ordinato di tornare su a ungermi. Io che c'ero già sotto pressione per quell'affare di prima ho voluto reclamare. Il capitano mi ha dato fuori con una pedata nelle retrovie e mi ha affibbiato dietro un carabiniere che mi accompagnasse fino ai ricoveri del 131. Allora mi sono detto, alla malora, ho speso tutto il mio capitale che tanto, se porterò giù anche solamente la pelle, sarà un bel caso. Se vi serve, ho qui anche questa porzione di grasso per i piedi, che a sentir loro è l'elisir di lunga vita. Ora che c'è quello, proverebiranno i piedi di congelarsi, commenta una voce. Non hai pensato di portare su una dozzina di uova a testone? Col tuo grasso si poteva combinare una frittata per tutta la compagnia, brontolato con rammarico. Però Bombardini sta frugandosi nelle tasche interne come se dovesse tirar fuori qualche cosa dalle budella. Leva un giornale accartocciato, mi si avvicina e mi dice tutto peritoso: signor tenente, ho portato questo per lei. Mentre gli altri continuano a confabulare, do un'occhiata. Un giornale illustrato pieno di notizie e di fotografie di guerra. C'è un'illustrazione in prima pagina, pieno di soldatini azzimati che brindano il suono dei mandolini e delle chitarre attorno a una tavola pingue. Leggo qua e là le chiacchiere ampollose, le allegorie iperboliche con cui qualche fegataccio alla camera o qualche propagandista nei salotti delle belle signore rappresenta questa legione di straccioni e di martiri. Butto il giornale con disprezzo e il foglio passa di mano in mano tra i pidocchiosi che veggiano con me. Osservano, leggono e commentano questo lirismo che deforma e invilisce il nostro sacrificio e parlano in crocchio. Ma dite su, perché i signori che fanno i giornali non vengono a dare un'occhiata? Cosa vuoi che sappiano? Che perfino i nostri generali, quando ci fanno la predica, tirano fuori il soldato d'Italia che fa l'eroe di professione e l'austriaco tiranno che non fa calare le braghe? Ci verresti tu qui se fossi comandato? Io non pretendo che vengano qui, dico che se non vogliono venire a vedere come stanno le cose, stiano pure a casa, ma non si mettono poi a contare tante balle su per i giornali. Sai chi potrebbe dire qualcosa di buono sulla guerra? I morti, ma quelli non parlano. Io non parlo della guerra, la guerra è quello che è, hai ragione, la guerra è così, e noi non sappiamo se bisognava farla o no. Non dico che non dovevamo farla, dico che non doveva farla nessuno. Bella scoperta, coglio. E se c'è qualcuno che ci si mette è perché non sa cosa sia, nessuno sa cosa sia, è la colpa dei giornali che stampano tutte queste fesserie. e anche dei libri di scuola che si cominciano a montare la testa di ragazzi. È vero, ogni generazione fa la sua guerra perché ha bisogno di sfogare l'egoismo concentrato di quelli che se la bevono sui libri, ma chi l'ha fatto una volta non la fa più. Si va volentieri alla guerra perché si cambia aria, perché ha 20 anni, si ha anche un certo bisogno di menare le mani, non hai visto? In Libia ci siamo andati senza sapere il perché, con lo stesso entusiasmo con cui siamo venuti qui. Tutti pensano che la pelle ce la rimetteranno gli altri, ognuno è sicuro che se la caverà in qualche modo. Quando andrai in licenza, ma voilà, quando andrai in licenza ti cominceranno a fare il banchetto e tu ti metterai a fare l'eroe come quelli che sono a casa e finirai per raccontare quello che piacerà loro per paura di contraddirli. E quando sarai congedato, visto che non c'è più pericolo, ti metterai a contare delle balle anche tu e parteciperai ai cortei e farai chiasso anche tu come una scimmia. Vi dico che dirò le cose come le ho viste, allora diranno che sei un disfattista. Del resto sta tranquillo che qualche ufficiale al comando d'armata starà già scrivendo la nostra storia. Ma ce ne vuole della fantasia. Nessuno che non sia stato qui, dico non sul Trentino in carne o nel cadore, ma qui sul Carso, e non in artiglieria o nei bombardieri in aviazione, ma infanteria, potrà darla a intendere a noi. Io dico che bisogna essere qui ora, perché poi la guerra potrà cambiare. Certo che cambierà, perché ci daranno bene dei cannoni, delle armi, delle difese alla lunga, e di reggimenti nuovi che ci danno il cambio. E allora ci potranno costruire i camminamenti e le trincee come gli austriaci, e sarà tutto altro affare. Ci daranno anche degli impermeabili o delle stufe, come pinge qui sul giornale questo sporcaccione. Ma cosa abbiamo fatto durante i 9 mesi in cui siamo stati uguali agli altri? Ho fatto più io che ho fatto un figlio che 100 generali messi in fila. Quando siamo andati all'attacco dei Monticelli al Tonale, quando c'erano ancora gli ufficiali con la sciabola in pugno e i plotoni affiancati, ci mancava solo il colonnello in testa, a cavallo e con la fanfara del reggimento, il carreggio e retroguardia. E quando siamo entrati a Gradisca eravamo in colonna come in piazza d'armi, con le bandiere davanti. Che queste asinate le abbiano fatte i francesi si capisce, perché loro non sapevano nulla. Ma i nostri generali durante quei 9 mesi non potevano andare a fare un giro in Francia per vedere come stavano le cose? Ci avrebbero risparmiato tanti soldati morti da fessi e avrebbero forse capito a quest'ora che cosa sono i reticolati e che per andare avanti bisogna prima buttarli giù e che certe fanfaronate non servono a noi e fanno molto schifo.
E con questo sono le 19:44, non avendo il tappun, bella, eh?
Ci hanno deofradato della canzone che di solito noi dedichiamo perennemente a questi ragazzi che ci stiamo addentrando. Abbiamo appunto sentito, come prima citavo, il reticolato, oppure cosa venite,
oppure quella a... che continuano a ricordarci, l'essere pazzo non era proprio un vantaggio.
No, difatti,
una grande scappatoia.
Quindi noi ci risentiamo giovedì prossimo per la puntata di chiusura del periodo invernale, dove andremo a fare il
sostizio. No, beh, di apertura del periodo invernale,
sì,
volendo,
esatto,
però dell'anno, diciamo, 2015. Esatto. Quindi a risentirci giovedì prossimo alle 18:45, se tutto va bene. 20 giorni sull'ordine.